The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Mercoledì 17 agosto 2022, benvenuti, bentornati, questo è un nuovo appuntamento con Io e Tech, il podcast che parla di cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi travolgerci tutto d'un tratto. Ho voluto iniziare la puntata del podcast rubando vergognosamente l'intro a Riccardo Haupt e Alessandro Tommasi, che aprono con questa frase ogni singola puntata di Will, perché mi sono reso conto che alla fine è la sintesi perfetta del periodo che vivremo di qui alle prossime settimane, ma soprattutto di questa puntata, che sarà una puntata con un forte allarme boomer, ve lo dico. Perché mi sono reso conto in queste ultime settimane di essere nostalgico, di essere una persona che in realtà ha sempre avuto voglia di raccontare il cambiamento, raccontare l'evoluzione tecnologica, ma di come alla fine mi manchino determinate vicende, determinati punti che ogni anno poi in qualche modo facevano vivere la tecnologia in modo veramente predominante, perché questo podcast nasce a gennaio del 2016 e per noi appassionati di tecnologia ogni anno gennaio partiva con il CES di Las Vegas, che era la conferenza che in qualche modo risvegliava un po' tutti noi dal torpore delle vacanze natalizie e ci faceva capire che l'anno iniziava seriamente, che in qualche modo non dovevamo più avere tutte quelle lunghe mattinate a letto sotto il piumone, ma che in realtà poi in qualche modo bisognava iniziare a rimettersi in carreggiata. Così come tra fine febbraio e inizio marzo c'era il Mobile World Congress di Barcellona, la fiera più importante per la telefonia mobile, e poi in qualche modo questo era il periodo di IFA di Berlino, quindi subito dopo Ferragosto c'era tutta l'attenzione di noi appassionati di tecnologia rivolti verso la capitale tedesca per veramente una seconda parte dell'anno che veniva aperta con questa fiera e che poi in qualche modo ci portava dritti verso appunto l'evento di presentazione di iPhone. E da utente mi rendo conto quanto manchi tutto questo, quanto il racconto della tecnologia sia in qualche modo cambiato. E nella prima puntata di questo percorso parliamo proprio di come il racconto tecnologico sia cambiato in mille aspetti, perché da persona che non ha avuto modo di andare a una fiera, io ho sempre vissuto da utente con un iPad su YouTube il racconto della tecnologia, soprattutto perché da utente Apple gli altri brand li voglio comunque seguire. Settimana scorsa, ed è forse la goccia che ha fatto traboccare il vaso, la lacrima che forse ha fatto traboccare veramente quella valle di lacrime che in qualche modo mi ha fatto accendere la miccia, è stata proprio la goccia che ha fatto accendere la miccia. Non so cosa sto dicendo, ho ancora veramente la grigliata che mi ha preso addirittura al cervello, però in qualche modo la scorsa settimana c'è stata la conferenza di Samsung, che mi ha fatto capire come tutto sta cambiando, perché appunto da utente Apple, che però è appassionato di tecnologia a 360 gradi e cerca di raccontarlo oramai purtroppo per voi da diverso tempo, Yetech ha sempre in qualche modo preso spunto anche dai contenuti degli altri. Appunto, non andando alle fiere, seguivo gli articoli dei blogger, seguivo i video dei blogger, e la cosa interessante era in realtà aspettare la sera per guardare il recap. Quindi c'era il video finale della giornata in cui magari una redazione riunita anche di 2-3 persone raccontavano tutti gli eventi del giorno. E quindi da una parte c'era la volontà di vedere se varie redazioni, vari blog avevano punti di vista condivisi, oppure dall'altra parte se più brand portavano la stessa tecnologia alla stessa fiera, e quindi in qualche modo voleva dire anche maturazione, livellamento. E quindi c'era la volontà da parte di tutti noi appassionati, perché poi facendo parte delle varie community c'era anche poi la discussione veramente di andare a vedere tutti i vari video, o soprattutto i video dei prodotti più aspettati, e poi in qualche modo avere una sorta di recap finale. E quindi in qualche modo la scorsa settimana mi è sceso lo sconforto, perché IFA veniva aperta dalla conferenza di Samsung, perché i coreani in qualche modo presentavano in due momenti specifici i loro top di gamma. C'era la conferenza che apriva il Mobile World Congress, in cui veniva presentato la nuova gamma S, e dall'altra parte c'era in realtà IFA di Berlino, che veniva proprio aperto da Samsung con la presentazione all'epoca della gamma Note. Adesso ovviamente nel 2022 le cose sono totalmente cambiate, ma non è cambiata solamente la lineup di Samsung, ma sono cambiati anche poi quelli che alla fine sono tutti i vari dietro le quinte, tutte le varie cose, perché c'era una linea precisa: conferenza, anteprima, recensione, tre momenti diversi. In realtà la scorsa settimana ho vissuto la conferenza da utente consapevole, quindi da persona che si mette davanti al computer su YouTube a seguire il keynote di Samsung. Ovviamente nel 2022 tutto è cambiato, quindi nell'esatto momento in cui c'è la scenetta di presentazione e di apertura del keynote, quindi neanche un amministratore delegato, uno spokesman di Samsung che presenta il nuovo flip, il nuovo fold, ma nell'esatto momento in cui c'è la scenetta di apertura del keynote, Brownlee droppa la recensione, fa uscire il video in cui il telefono, i telefoni e gli smartwatch vengono recensiti. Quindi c'è una compressione, perché c'è un briefing pre-evento, quindi ci sono i PR di Samsung che invitano a Londra, a New York, le varie persone, danno loro i prodotti e dicono: ok, voi avete in anteprima il nuovo prodotto, gli fanno firmare i vari NDA, sapete benissimo come funziona, però nell'esatto momento in cui esce il prodotto per il pubblico, quindi viene annunciato al pubblico, viene in qualche modo rilasciata anche la recensione del prodotto. E mi rendo conto che questo è un discorso che non ha senso per la massa, ma ha senso per me nello specifico, ma forse per noi. Perché l'80% delle persone, e forse sono addirittura ottimista, va nel negozio di telefonia, va nel punto vendita di elettronica di consumo, va nei supermercati e compra il telefono. E questo discorso da boomer che sto facendo per Samsung posso benissimo farlo per Apple, e facendolo con un po' più di parte in causa. Quando ci sarà il prossimo settembre l'evento di iPhone, ci sarà The Final Countdown prima dell'evento, ci sarà la puntata di Yetech dedicata al nuovo iPhone e mi rendo conto che forse lì i numeri aumentano e quindi magari un 5% guarda l'evento, un 20% guarda le recensioni e poi c'è tutta la massa di persone che vanno in Apple Store, vanno al punto vendita del proprio operatore per comprare addirittura l'iPhone a rate e quindi in qualche modo c'è un processo di acquisto in modo diverso da come lo intendiamo noi. Però vedere come in questi ultimi 2 anni soprattutto il mercato, perché alla fine è marketing anche quello, anzi vi racconto un altro aneddoto di una settimana fa, momento in cui c'è l'unveiling di Z Fold 4, quindi il pieghevole più importante, il flip è quasi un giocattolino, il fold l'ho visto molto più strutturato come prodotto, anche poi in quelle che sono state le varie anteprime. Nell'esatto momento in cui veniva annunciato il prezzo dello Z Fold 4, apro Twitch, apro il contenuto di uno streamer di cui non sono abbonato, a cui non sono abbonato, e in quel momento mi parte la pubblicità, ovviamente, ma di cosa mi parte? Mi parte la pubblicità dello Z Flip 4 e dello Z Fold 4, di un prodotto che in quell'esatto momento sta venendo annunciato. Io lì sono stato incredulo, ho twittato lo screen, ho detto wow, cioè questo è marketing aggressivo, e mi rendo conto dall'altra parte che Apple tiene un po' di più alla sacralità dell'evento, quindi c'è il keynote e adesso parleremo di tutte queste vicende, poi c'è l'hands on area in cui i vari recensori, in cui i vari addetti ai lavori possono fare un primo approccio al prodotto e poi una settimana dopo forse esce la recensione finale. Non è più forse quel processo che c'era prima, sicuramente è un processo molto più lineare rispetto a quello di tante altre aziende, ma comunque c'è una narrazione diversa e la narrazione ovviamente è mutata anche per colpa del Covid o grazie al Covid. E mi rendo conto che da questo punto di vista dobbiamo fare alcune considerazioni, ovvero quella di dover comunque presentare il prodotto quando la parola assembramento sembrava più una bestemmia, quando isolamento era una parola che dovevamo tenere in considerazione come mantra della vita. E quindi le varie case hanno dovuto mettersi davanti a una sfida. La pandemia, a parte Bill Gates, non l'ha mai forse predetta nessuno. Quindi da un certo punto di vista io mi sono anche posto nella mente dei vari responsabili di marketing delle varie aziende e abbiamo assistito a un cambio di rotta evidente. A qualcosa che in realtà per alcuni versi a me piace molto di più, e questo episodio è anche per parlare delle migliorie che tutto questo ovviamente ha portato. Però noi abbiamo assistito ad un cambio radicale con una conferenza di persona che non può essere fatta e quindi parte una sorta di racconto. E qua entra in gioco una delle parole più orribili degli ultimi anni, che è storytelling, perché il racconto della storia oramai è novità. Quindi da una parte noi avevamo il protagonista che racconta il prodotto e qui abbiamo la possibilità, attraverso un metodo diverso di produzione e di narrazione, di fare uno switch. La stessa Apple porta il prodotto al centro del racconto con contestualmente degli attori non protagonisti che fanno da voce narrante. Quindi, in qualche modo, quando nell'ottobre del 2020 viene presentato l'iPhone 12 e c'è quella serie di valigie a matrioska in cui poi viene svelato iPhone mini, quella cosa su un palco di un keynote non lo puoi fare. Oppure la cosa, secondo me, più importante, l'errore. Apple lo abbiamo visto, io mi ricordo due esatti momenti, uno dove c'è protagonista Greg Federighi e addirittura un secondo momento in cui Steve Jobs è sul palco, la figura tecnologica più carismatica e che ha raccontato in modo nuovo il mondo della tecnologia. E in quell'esatto momento io mi rendo conto di come alla fine la presenza di persone sia un problema. Il fatto che Jobs dovette chiedere ai giornalisti presenti di spegnere il wifi perché non poteva più continuare con la presentazione altrimenti è un momento che mi ricordo. Quando Craig Federighi dovette cambiare prodotto perché nel primo non partiva la beta, è un momento che tante persone che probabilmente sono appassionate di tecnologia si ricordano. Con il nuovo metodo di narrazione tutto questo non esiste più, perché abbiamo la possibilità di dire stop, rifacciamo, e quindi c'è tutta un'altra narrazione. Non c'è il pubblico, quindi non ci sono momenti in cui c'è il cambio di presentazione, in cui c'è l'applauso del pubblico. Quindi la presentazione è molto più asciutta, è molto più sintetica. E questa cosa, secondo me, ha migliorato il modo in cui tutti noi possiamo vivere anche da casa in modo più immersivo un racconto. E credo che l'abbia capito anche Apple, se anche in questo 2022, anche nel post pandemia, anche se la pandemia non è finita, però in questo ritorno graduale alla normalità hanno deciso di mantenere lo stesso layout in modo diverso. E Gurman, non più tardi di una decina di giorni fa, nella sua newsletter Power On, ha dichiarato di come effettivamente ci sia la volontà da parte di Apple anche in questo autunno 2022 di continuare il nuovo modo di affrontare un keynote, quello di giugno, quello della WWDC. All'epoca sviluppatori e addetti ai lavori sono stati invitati in quel di Cupertino, probabilmente avremo solo giornalisti e blogger sia nell'evento di settembre che in quello di ottobre presenti ad Apple Park, e loro guarderanno lo stesso keynote come guarderemo noi da casa. E questa cosa non so quanto possa interessare un giornalista che magari dall'Italia prende, fa 9 ore di volo per arrivare ad una conferenza per vedere un video di 1 ora e mezza. Poi io pagherei tutto l'oro del mondo per guardare, non Apple, non veramente, però mi piacerebbe tantissimo andare, essere magari nello Steve Jobs Theater. Primo prodotto è stato iPhone X 5 anni fa, sembra ieri, però lo Steve Jobs Theater oramai sono 5 anni che è in funzione, e quindi in qualche modo guardare lo stesso keynote e poi andare nell'area demo per provare il nuovo prodotto, che è quello che probabilmente succederà sia a settembre che ad ottobre, perché c'è voglia di avere un metodo diverso di racconto. E quindi noi assisteremo di qui a qualche settimana proprio a questo, con in realtà un ritorno al passato. Quindi ci godremo tutti insieme a livello mondiale l'evento, quindi io da casa mia davanti a un MacBook Pro guarderò lo stesso contenuto che Brownlee starà vedendo in seconda fila allo Steve Jobs Theater, o magari all'aperto, visto che probabilmente in California a settembre farà caldo, però in qualche modo il contenuto è lo stesso. Poi io dovrò aspettare 10 giorni, lui farà la demo subito dopo l'evento e tornerà a New York con un iPhone 14 Pro Max in mano? Probabilmente sì, però in qualche modo tutto è diverso, tutto è più in qualche modo patinato e tutto è più di livello. La produzione video di Apple è impagabile, quella cosa non la puoi avere da altre parti. E abbiamo vissuto altre keynote del genere. Samsung lo ha fatto una settimana fa. E mi rendo conto di come ci sia lo stacco. E magari tutto questo potrebbe farmi passare, oltre che da boomer, da fanboy. Però quando guardi un contenuto come quello di Apple e un contenuto come quello di Samsung, pur avendo due stili completamente diversi, il prodotto finale, la volontà di creare un film in cui un prodotto viene presentato è lo stesso, però guardatevi sia le presentazioni durante la pandemia che quelle, diciamo, post-pandemiche. La grande ricostruzione in 3D di un oggetto in uno studio virtuale e la presentazione del nuovo Galaxy Watch 5 a bordo fiume da parte di una spokesman di Samsung. Cioè, sono proprio due concetti differenti che personalmente non è che mi mettono a disagio, perché alla fine è una presentazione. Però in qualche modo cambiano. Cambiano il modo che l'utente ha di percepire anche poi la coerenza. E tutto questo in casa Apple alla fine non succede. Dalla prima conferenza di Apple all'attuale abbiamo avuto delle modifiche, cioè le varie transazioni che hanno portato ad esempio alla presentazione dell'iPhone 13 all'esterno del parco, le abbiamo viste, però anche lì un contesto diverso, lo schermo dietro era simile, c'era una struttura in cui in qualche modo quindi faceva sentire il prodotto protagonista, che è diversa dall'interno di Apple Park in cui Apple ha svelato iPhone 12 e iPhone 13. Però la struttura è molto simile. Se noi andiamo a vedere le tre WWDC 20, 21, 22, abbiamo qualche elemento diverso? Assolutamente sì. Però sono molto, molto, molto più coerenti tra di loro. Stessa cosa, prendiamo la presentazione di M1 e di M2. Sono totalmente in continuità tra di loro. Se noi andiamo a prendere due prodotti di Samsung della stessa lineup in 2 anni, abbiamo due contenuti differenti. E questa cosa un po', non dico che mi spiace, però vedo che da parte di un'azienda ci sia voglia di continuare a raccontare un prodotto. Dall'altra parte invece ci sia solamente la necessità di portare a conoscenza di qualcosa di nuovo. E questa cosa io la percepisco tantissimo. Poi mille volte la presentazione di Samsung rispetto all'evento di Nothing. E qua c'è da spendere un paio di minuti, magari anche qualcuno di più, su quello che ha fatto Nothing, perché gli ho persino dedicato io un episodio. Quello che ha fatto quella specifica azienda, secondo me, è più che altro puntare su una scommessa. Pay, che veniva già da un'esperienza molto simile, quella di una OnePlus che puntava a quello che alla fine era un nuovo inizio. Quindi mi ricordo che i primi tempi, oltre all'esclusività e all'invito, c'era quella di avere la possibilità forse di mandare i vecchi prodotti di altri brand per avere degli sconti. C'era addirittura una cosa, c'era Smash the Flagship, una roba del genere, che forse tu gli dovevi mandare la foto di uno smartphone rotto, non mi ricordo, dovevi mandare a loro uno smartphone rotto, c'era qualcosa del genere. Non ho voluto cercare, potrei mettere in pausa e farlo, sì, ma non lo faccio, perché alla fine di OnePlus oramai ci importa poco. Adesso oramai OnePlus è un'azienda in linea con gli altri brand. Mi ricordo persone che parlavano di OnePlus 8 come miglior Android di un paio di anni fa. Nel 2022 noi abbiamo Nothing, che in qualche modo porta avanti la voglia, anche forse molto buona, di Pay, di dire ok, noi adesso non abbiamo più OnePlus, abbiamo Nothing. Quindi una nuova azienda che vuol portare a poco prodotti di più alto valore, cosa che mi ricorda anche qualche personaggio pubblico italiano, non mi sovviene il nome, però in qualche modo, ovviamente sto scherzando, un caro saluto al buon Francesco Facchinetti e alla sua Stonex. Però da una parte abbiamo quindi un brand che è cresciuto, Stonex, dall'altra parte abbiamo Nothing, che fa la presentazione di un evento, di un annuncio, fa la presentazione di un evento e non un evento di presentazione, chiaro. Potevo in qualche modo strutturare meglio la frase, però noi vediamo un video diviso in due. Pay al cinema che ci parla del prodotto e poi noi ci immergiamo all'interno dell'evento in cui la PR, che è un ex giornalista, prima parla con Pay e nell'esatto momento in cui Carl Pay parla, la giornalista, che adesso è la PR di Nothing, al microfono e Pay al suo gelato. Nell'esatto momento in cui poi il fondatore di Nothing se ne va, il gelato diventa uno e noi vediamo questa persona andare all'interno di questo locale in cui ci sono giornalisti, in cui ci sono persone dell'azienda, a intervistare quasi persone a caso per raccontarci di un prodotto. E alla fine l'ho percepita come qualcosa di disagiante e ho voluto riguardarmi il video due o tre volte, probabilmente sono masochista, ma quasi come fosse un caso studio, cioè riuscire a capire come un prodotto come OnePlus in qualche modo ha caratterizzato poi il massimo, perché appunto da azienda che voleva portare il prodotto 0 to 100, alla fine appunto abbiamo una visuale, una visione di un percorso. Dall'altra parte abbiamo l'inizio di una nuova startup, quindi Nothing che si pone come appunto la nuova OnePlus, però nel primo evento è tutto molto 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 confuso e questa cosa, appunto, capisco anche magari il processo creativo di un evento del genere, perché sono una piccola startup, quindi c'è una festa dove la gente parla, mangia, beve e vogliono far sentire parte della startup l'utente, però alla fine durante l'evento non si capisce nulla e ragazzi, recuperatelo. Io addirittura sono andato poi a ricercarmi quelle che sono state le persone chiave per avere poi un quadro più chiaro, ma alla fine ho percepito che quella tipologia di evento per lo streaming non c'è proprio voglia di fare. Si sarebbe potuto fare in modo diverso, sì, affittare un posto con un'area un po' più staccata, magari in alto, in cui da un certo punto di vista quindi c'è la possibilità di avere in un'unica inquadratura sia l'area interviste che l'altra area, con le persone che venivano in qualche modo poi microfonate e fatte andare nell'area interviste mentre la festa prosegue, e quindi in qualche modo poi la persona intervistata tornava alla socialità dell'evento. Io una cosa del genere, ammetto, l'avrei preferita mille volte. Però mi rendo conto che alla fine io sono una persona davanti a un microfono che parla di tecnologia a 360 gradi, che non ha a che fare con il marketing in maniera così profonda. Però io nell'evento Nothing ho percepito veramente tanto baccano, tanto casino, tanta confusione. E questa cosa un po' mi ha fatto anche perdere interesse in un prodotto che ero veramente interessato a scoprire, perché durante il primo live stream, quando poi ha detto noi potremmo fare quello che fa Apple in maniera avanzata, noi avremo i controlli della Tesla all'interno del telefono, all'interno dell'interfaccia del telefono, poi abbiamo visto una presentazione in cui non hanno annunciato molto, abbiamo visto un launcher che a quanto pare è qualcosa che non ha provato nessuno, e poi in realtà il prodotto che a quanto pare sì è interessante ma è diverso. No, forse la parola più giusta per Nothing Phone One è diverso, però l'evento, che è poi il topic della puntata di oggi, è totalmente diverso. Detto questo, avvicinandoci alla conclusione della puntata di oggi e ritornando a fare un po' il boomer della situazione, oramai stiamo assistendo ad un'evoluzione che indubbiamente farà parlare di cambiamento. L'ho fatto io all'interno di questa puntata, ma in qualche modo vedremo come nei prossimi anni il mondo del racconto tecnologico cambierà. Riuscire a raccontare la tecnologia nel quale in qualche modo tutto quello che potremmo definire cambiamento è secondo me la sfida. Mi piacerebbe assistere ad una presentazione in cui il racconto del cambiamento sia il protagonista. 2018, 30 ottobre, presentazione di iPad Pro, quindi la nuova generazione, transizione tra iPad Pro 10,5 e iPad Pro 11 è secondo me l'emblema. Vi lascio nelle note dell'episodio il video, guardatelo, vi chiedo questo favore perché secondo me quello è il punto da cui partire, il punto da cui andare a iniziare una forma di narrazione diversa, perché quello era un momento, stop, parte il video, riprendo a parlare. Nel 2022 quello può essere il punto da far percepire in maniera diversa, con una narrazione diversa, con una struttura di un keynote differente, dove veramente il cambiamento può essere parte integrale, può essere l'io narrante quasi dell'evento. Ecco quello che a me piacerebbe. Quindi in questo momento in cui la nostalgia si fa sentire, in cui mancano diversi giorni al prossimo keynote, vorrei partire da questo concetto per poi raccontare dove andremo a finire, dove in qualche modo la tecnologia andrà ad essere protagonista, e non vedo l'ora, perché nelle prossime settimane parleremo di altre forme di cambiamento per arrivare in modo un po' diversamente preparati rispetto al solito all'evento di presentazione. Sapete, questo non è un podcast che parla di rumor, ma ho voluto prendere un paio di eventi e il rumor secondo il quale il prossimo evento di Apple sarà comunque in presenza ma in forma ibrida. Però forse se due o tre cose cambiano, noi avremo il racconto perfetto di un mercato che cambia, e il mercato di presentazione del prodotto nel corso di questo 2022 deve necessariamente cominciare ad essere forse ancora più interessante. Con questo vi ringrazio per aver ascoltato questa puntata di ETech. Noi ci sentiamo la prossima settimana perché ci avviciniamo sempre di più al keynote di presentazione dell'iPhone 14. This episode has been produced with Board Cleaner. Discover more at boardcleaner.com.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.